saluto da Eliana Storri, benvenuti nella rubrica Infatti, lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di un libro che si intitola appunto Nave, un diario di viaggio, un viaggio non solo nel mare ma attraverso persone incontrate e fatti vissuti dal tenente di vascello Vittorio Alessandro, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Ambulatorio gratuito a Lucca, promosso dall'Associazione Medici Cattolici, dal Rotary Club di Lucca e dall'Arci Confraternita di Misericordia, in collaborazione con la Caritas e con l'USL 2 di Lucca, offrirà assistenza sanitaria gratuita a chi non ha un medico di base, soprattutto gli immigrati. L'ambulatorio funzionerà una volta alla settimana a partire da metà gennaio e al suo interno opereranno medici volontari e infermieri. Radiologia notturna e di sabato mattina. Per ridurre le liste di attesa nell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il reparto di radiologia rimarrà aperto fino a mezzanotte e anche il sabato mattina. Si tratta di un progetto pilota che durerà 6 mesi, da gennaio a giugno. Chi è già in lista nel 2014 può chiedere da subito di anticipare l'appuntamento nelle nuove fasce orarie. Con la nuova programmazione è stato calcolato che sarà possibile garantire circa 160 esami in più al mese. Oggi parliamo di mare prendendo lo spunto da un insolito diario di viaggio scritto dal capitano di vascello Vittorio Alessandro, comandante del reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, commissario straordinario del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che salutiamo. Capitano, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Capitano Alessandro, vado subito al dunque perché ci sono davvero tanti aspetti da cogliere in questo suo libro. Questa è una rubrica dedicata al sociale e all'ambiente, ma i capitoli che si susseguono uno dopo l'altro mostrano panorami su tutti i diversi aspetti della vita. Per questo ho presentato il suo libro Punto Nave, edito da Mursia, come insolito. Lei come definisce questo suo scritto?
Lo definisco un prodotto che poteva non esserci. Mi sembra uno di quei figli che arrivano non attesi e che poi, proprio in quanto tali, spingono verso la necessità di proteggerli e di amarli ancora di più. Non è un libro quindi che doveva venire fuori a tutti i costi, ma legato all'urgenza di raccontare alcune cose.
Per via della sua professione, direi piuttosto missione, che svolge da anni, quali sono i cambiamenti negativi più eclatanti e più odiosi della costa italiana che ha dovuto vedere?
Beh, il fatto che sia stata in buona misura nel nostro paese trattata male. Il nostro paesaggio costiero ha subito delle trasformazioni nell'arco di pochi anni, profonde e non soltanto brutte a volte, ma tali da arrecare uno squilibrio ambientale fortissimo. Quindi sia il paesaggio che l'ambiente, soprattutto nel nostro sud, sono stati trattati malissimo e spesso questo è un percorso irreversibile. Le nostre coste però costituiscono ancora adesso un punto di equilibrio essenziale, non soltanto per il riprodursi della vita marina e costiera, ma perché sono una sponda, un luogo da cui ci si affaccia e si capiscono e si vedono tante cose.
In Punto Nave ricorre la tragedia della Concordia. Oggi la nave è stata rimessa in posizione retta, ma l'ambiente, il mare circostante, può soffrire del contatto del ferro, ad esempio, dopo tutti questi mesi?
Direi di no.
Di eventuali fuoriuscite anche dopo tanti mesi?
Il fatto che adesso la nave sia stata riportata in assetto naturale, sia pure ancora in fondo al mare, è una garanzia perché si è potuto intervenire sul lato della nave che prima era abbattuto e sugli scogli, il lato inferiore. Quindi oggi è possibile sicuramente con maggiore sicurezza garantire la scarsa o minore comunicazione della nave, dell'interno della nave con l'esterno. Il percorso è già avviato, fortunatamente la fase più critica, quella cioè del raddrizzamento dello scafo, è stata superata e dobbiamo sperare che si possa concludere presto questa tragica, triste vicenda.
Lasciamo il tema dell'ambiente. Lei ha scritto su questo suo libro, Punto Nave, di immigrazione a Lampedusa. Ci racconta uno dei tanti momenti di disperazione di queste persone a cui ha assistito?
Sì, ce ne sono state tante di vicende che mi hanno colpito, insomma, emotivamente, sebbene io stessi svolgendo un ruolo ben preciso, che era quello della comunicazione, delle relazioni esterne, della capitaneria di porto. Tanti perché ogni vicenda di arrivo a Lampedusa, in quelle acque, è sempre diversa dalla precedente, non soltanto perché cambiano le forme degli scafi, le condizioni climatiche del mare, cambia il numero delle persone, non soltanto per questo, ma perché di volta in volta si istituisce un rapporto quando si opera per salvare le persone, si istituisce un rapporto con ciascuna di loro che è estremo. È proprio questo che forse è difficile raccontare. Tutto ciò che succede in mare e attiene alla salvezza, al soccorso, ha un che di indescrivibile, perché attiene proprio al tema del sacro. E il rapporto quindi con le singole persone, con le singole facce, con quegli occhi, è qualcosa che poi ti porti dietro e dalla quale impari moltissimo. E non si torna più indietro. Non, la consapevolezza che tu acquisisci da quella esperienza non è assolutamente rimovibile. Ogni notizia che poi nel tempo ritrovo e riguarda l'arrivo in condizioni estreme, negli stenti, di persone costrette a fuggire, ogni notizia mi riporta a quegli sguardi, a quel momento e a quel soccorso.
Capitano, ci racconta del ruolo della Guardia Costiera quando ci fu l'alluvione nello Spezzino?
Beh, è stato un ruolo importantissimo perché la salvezza anche lì è venuta dal mare. L'alluvione a Vernazza e a Monterosso nel 2011 aveva provocato il sostanziale isolamento di quei paesi, di quelle comunità, che nell'arco di poche ore avevano perso tutto, sostanzialmente, e insieme al tutto avevano perso anche il treno, che è il mezzo di collegamento più comodo, più facile, più immediato. I soccorsi sono venuti dal mare e la motovedetta che per prima ha raggiunto in particolare l'approdo a Vernazza non ha potuto avvicinarsi più di tanto verso terra, perché arrivavano dal paese i detriti portati con forza dalla corrente dell'alluvione, arrivavano dei tronchi, oggetti, quindi l'imbarcazione rischiava di farsi molto male e il tutto avveniva al buio. C'è stato un lungo tempo durante la notte in cui i marinai hanno cominciato semplicemente a farsi vedere con un flash, con una torcia, per dire semplicemente io sono qui, e da terra qualcuno rispondeva che appunto c'era un'attesa. E soltanto alle prime luci del mattino la motovedetta ha potuto ormeggiarsi, i marinai sono andati a terra e in mezzo al fango altissimo si sono addentrati e hanno potuto portare in ospedale a Spezia i feriti e gli ammalati che erano stati fin qui ricoverati dopo l'alluvione.
Capitano Alessandro, sul Corriere di ieri un articolo dove si legge delle sostanze tossiche, 9 contenitori con sostanze appunto pericolose che provengono dall'arsenale siriano che verranno distrutte in mare al largo delle nostre coste. C'è il controllo dell'OPAC, l'Organizzazione per la Distruzione delle Armi Chimiche, ma questo non basta a rassicurare sul futuro di altri tratti di mare la cui bellezza e salute rischia di sparire?
Guardi, io so solo una cosa, la penso da cittadino, da presidente del Parco Nazionale dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Penso che in Italia abbiamo un credito di informazione, noi cittadini, altissimo. Cioè, noi abbiamo visto succedere nel nostro paese cose che riguardano l'ambiente. Penso alla questione della nave dei veleni, per esempio, in cui ha perso la vita un collega che si chiamava Natale De Grazia, che era un caro amico. Ecco, abbiamo visto capitare...
Che viene, mi scusi capitano, che viene ricordato nel suo libro.
Sì, viene ricordato in quanto eroe di questa vicenda... in questa vicenda delle navi dei veleni e in quanto persona che ha lavorato con me in Sardegna per molti anni. E insomma abbiamo subito quindi vicende, abbiamo assistito a cose che sono rimaste senza spiegazione e che quindi continuiamo a coltivare dentro di noi come un punto interrogativo angoscioso, un credito appunto di chiarezza. E allora, di fronte a queste informazioni che ci arrivano, per esempio l'arsenale chimico siriano, le armi siriane che vengono portate in Italia, eccetera, ecco, che le antenne si facciano più sensibili, io credo sia molto giusto. L'informazione che lei prima citava, la presenza dell'OPAC, è sicuramente una garanzia di regolarità di tutta la vicenda, però resta il fatto che questa distruzione dichiarata di armi chimiche avverrebbe a largo. E allora che ci sia il massimo della garanzia credo sia un bene per tutti.
Capitano, abbiamo parlato di mare, di salvaguardia dell'ambiente, ma nel suo libro ci sono continui richiami alla musica e ai testi di autori come Dalla, De André o Battiato, per citarne solo alcuni, libri come Spoon River e poi anche citazioni da film, molto altro. E c'è anche una bellissima storia d'amore. Lei, cioè una donna che non può vivere su un'isola, e lui che non può lasciare quest'isola nemmeno per amore di lei. Lei, capitano, è nato a Porto Empedocle e vive sul mare e nel mare. È proprio vero che chi vi nasce, se se ne allontana, vivrà una struggente nostalgia per sempre?
Sì, sì, è così. Decisamente sì. Perché credo che ci sia un equilibrio particolare che tocca le persone che hanno la fortuna di vivere vicino al mare, sul mare. Credo che sia appunto una prospettiva fortunata, per cui se stai a terra ti vedi come se fossi in mare, se stai in mare senti questo desiderio di approdo e insieme di allontanarti. Sono delle dimensioni che chi vive soprattutto in un'isola conosce bene e io ho potuto sperimentarle non soltanto perché sono nato in un'isola ma perché sono grazie al lavoro che ho svolto nelle capitanerie di porto ho potuto vivere in varie isole, Sant'Antioco, Portoferraio e oggi in fondo qui queste cinque terre sono l'ennesima isola con la quale mi sto confrontando.
Ecco, le Cinque Terre, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, di cui lei è presidente, qual è lo stato di salute di questa zona?
Direi che è uno stato molto complicato, molto difficile, in qualche misura precario, perché l'alluvione che prima ricordavamo, che ha travolto i due comuni di Monterosso e Vernazza, è stata superata con l'apporto di un grandissimo impegno di volontari, di forze dello Stato. Oggi Monterosso e Vernazza sono tornate alla loro precedente bellezza. Però il problema del dissesto idrogeologico è un problema che supera questa grande forza di volontà e questa ostinazione tutta ligure. E sappiamo che questo dissesto permane, non è facilmente rimovibile, salvo che non si decida di intervenire anche con risorse economiche consistenti, cosa che io credo si debba fare in un paese come il nostro, rinunciando magari ad altre iniziative, ad altri investimenti, perché questo investimento, quello della risposta al dissesto idrogeologico, ci cautela dalle spese che, quelle sì, enormi, siamo costretti a fare quando poi registriamo i danni al territorio stesso.
Capitano, io vorrei concludere con un suo ricordo personale che viene citato a pagina 11, dedicato alla Sicilia e alle arancine. arancine che in Sicilia si fanno in un modo, ma evidentemente fuori dalla Sicilia si fanno in un altro modo e non corrispondono più al prodotto originale. Cosa c'è che non va in queste arancine?
Beh, sa, è successo e succede che la Sicilia, che oggi è molto amata anche grazie a certe espressioni letterarie, quelle che sto pensando a Camilleri e anche alla produzione televisiva collegata alle vicende di Montalbano. Ecco, questa Sicilia oggi viene a volte riprodotta in modo non
veritiero.
Non, esatto. Chi è siciliano ovviamente questa cosa la sente come così con una certa difficoltà, con un certo dispiacere. E le arancine oggi vengono vendute in tutto il territorio nazionale, però hanno un che di perverso, perché non sono le arancine tradizionali che facevano le nonne, che cucinavano le nonne e che erano rigorosamente con il ragù di carne. Sono arancine che possono contenere qualunque cosa ormai. E allora quella pagina che lei ricordava, racconto di questo incontro con un'arancina in una tavola calda romana, che insomma poteva contenere di tutto, ma sicuramente non il ragù di riso, cui l'arancina deve la propria esistenza.
Per cui un siciliano non ci si ritrova?
No, il siciliano quando si trova di fronte a questi incontri così scombinati con la propria terra, naturalmente sente ancora di più la nostalgia.
Allora io consiglio davvero la lettura di questo libro Punto Nave, edito da Mursia, del capitano di vascello Vittorio Alessandro, che è presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, comandante del reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. Capitano, io la ringrazio davvero molto per questo suo intervento. Avrei voluto parlare ancora del suo libro e di tutte queste sue esperienze. Magari avremo occasione un'altra volta, spero.
Sono io che ringrazio lei e gli ascoltatori che sono rimasti a sentire. Spero davvero che si creino altre occasioni per chiacchierare un po' di queste cose.
Grazie, a presto.
A presto, buongiorno.
E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri.